anche più magari riesco.
Dovevamo finire il capitolo 9, versetti sì. 14-29, in cui avevamo riflettuto insieme sulla guarigione dell'epilettico indemoniato. Avevamo trattato un pochettino il tema del demonio, dicendo come nella scrittura il demonio sia una creatura, cioè una bestia del campo, come viene definita nel libro della Genesi, non un principio divino di male che si oppone al principio di Dio. E in ogni caso l'annuncio che viene dato è che Gesù è il più forte che vince il male. Questo Gesù che non fa tante parole, ma ove passa distrugge completamente il male. Avevamo visto il parallelismo tra Gesù e Mosè. Mosè, dopo aver visto Dio sul Sinai, era sceso dal Sinai. Gesù, dopo essersi trasfigurato sul Tabor, scende dal monte. Là gli israeliti si erano meravigliati nel vedere Mosè con il volto trasfigurato. Qui si meravigliano di vedere Gesù, la folla l'abbiamo visto. Là c'era stata una discussione sul vitello d'oro, qui una discussione tra i discepoli su come mai non riescano a cacciare loro anche i demoni. Là Mosè aveva chiamato il popolo generazione incredula, qui Gesù richiama il popolo generazione incredula. Là il popolo era stato condotto davanti a Mosè, qui il fanciullo indemoniato è condotto davanti a Mosè. Là il fanciullo era soggetto al male fin dall'infanzia, scusate, qui il fanciullo si dice che era soggetto al male fin dall'infanzia, come il profeta Osea dice che Israele è un popolo peccatore fin dall'infanzia. L'epilettico è gettato nel fuoco e nell'acqua, come Mosè aveva bruciato il vitello d'oro, vi ricordate, quindi il fuoco, e lo aveva fatto poi bere la polvere agli israeliti, quindi l'acqua. Là Mosè aveva chiesto la fede, qui Gesù chiede la fede. Là Dio aveva detto che avrebbe preso per mano Efraim, qui Gesù prende per mano il fanciullo e lo rialza conducendolo per mano. Poi avevamo visto alcune caratteristiche di questo demonio. Questo demonio è muto, cioè non parla, non dialoga, il male è solitudine, il male è isolamento. Se Dio è giustizia, cioè relazione, il demonio è l'antirelazione, è la chiusura, è l'autismo, se volete, assoluto. Ecco. È un demone sordo, perché a fondamento della fede di Israele abbiamo lo Shema Israele, l'ascolta Israele. Quindi non avere l'ascolto significa davvero essere lontani da Dio. Notate bene, nell'Antico Testamento l'ascolto era la parola di Dio, la Torah. Ascolta Israele i precetti che io ti darò, qui l'ascolto è Gesù Cristo, questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Quindi lo Shema si trasferisce su Gesù Cristo e questo demonio ovviamente distrugge l'uomo. Sufficientemente citata teologia delle due vie, che dice che stare dalla parte di Dio, che è la gioia, la felicità, la vita, porta gioia, felicità e vita. Allontanarsi da Dio porta la morte, porta l'infelicità, porta la disperazione. Ecco, dovevamo concludere con alcuni punti, alcune osservazioni. Prima di tutto è certo che Gesù fosse un esorcista, era un taumaturgo ed era un esorcista. Ora voi sapete che i confini tra guaritore ed esorcista non sono così netti, perché nella concezione ebraica le malattie non erano dovute ai virus o ai batteri, non erano dovute ad alterazioni genetiche, a lesioni organiche, erano dovute sempre a spiriti cattivi. In questi giorni, per esempio, recepisco l'amarezza di fratello Carlo Zaquini, che mi diceva che non tutti gli indios si stanno dando da fare per questo gruppo di cui vi avevo detto che è stato sterminato dai Garimpeiros, perché molte tribù dicono i nostri vecchi sono morti 60 anni fa perché loro ci mandarono il malocchio. Secondo la loro concezione ci hanno mandato gli spiriti cattivi, i nostri sciamani nelle visioni hanno visto che era questo popolo isolato che mandava gli spiriti cattivi, mio nonno è morto per colpa di questo popolo che mandò un spirito cattivo, quindi io adesso non lo difendo se lo stanno massacrando, e c'è rimasto malissimo, ne ha sofferto, eccetera eccetera. Però per dirvi come queste concezioni siano inveterate, no? In tanti popoli, no? Che la malattia sia frutto di un sortilegio cattivo, di un maleficio, di uno spirito cattivo. Quindi
anche nel nostro meridione,
sì, per carità,
le fattucchie.
Ma pensate, ma io sono rimasto colpito l'altro giorno, appunto, andando a Testona è tappezzata di manifesti, ma enormi, da un certo Giuseppe Sensitivo, il quale non solo fa tornare la donna amata, ma promette guarigioni, miracoli. Ma dico, ma come si può? Come può il comune concedere l'affissione? Ma ovunque! No, c'è, a tutti i semafori, ma è una cosa da matti. Oppure, se voi fate zapping alle TV, vedete quante TV ci sono, maghi, questi maghi, maghetti, che col pendolino, con le carte egiziane, non sapete che cosa promettono. Quindi sono cose che dobbiamo capire molto bene, no? Allora, probabilmente questo qui, preso da uno spirito cattivo che lo faceva cadere a terra, lo rotolava, ogni tanto finiva nell'acqua, nel fuoco, era un epilettico. Era un epilettico. E quindi il fatto che Gesù guarisca un epilettico, perché Gesù chi è? È Dio che si incarna per prendere su di sé, lo diciamo sempre, le sofferenze degli uomini, il male degli uomini, eccetera. Il fatto che Dio calamiti su di sé queste sofferenze viene visto come un miracolo di guarigione, cioè di sconfitta del demonio, dello spirito cattivo, del male, eccetera. Questo male che, come vi ho detto altre volte, è visto in senso indeterminato, per esempio, dalle chiese protestanti, cioè per chiese protestanti il demonio è una raffigurazione simbolica del male, per i cattolici è personificato, è una persona, ma comunque che nel concetto di tutti, antico e neotestamentale, è considerato responsabile, no? Di tanti mali del mondo. È il no a Dio, è l'allontanarsi da Dio. Allora, quindi Gesù sicuramente fu guaritore, fu anche esorcista, anche se esiste un vero e proprio ministero di esorcismo. Ma sto pensando qui a Torino a Don Marino Basso, che ha un gruppo che mi hanno detto, uno dei miei collaboratori più stretti in campo biblico, Marco Chiolerio, ha fatto addirittura con lui a fine agosto un pellegrinaggio in Terra Santa con un gruppo di persone, tra virgolette, indemoniate. E li hanno portati apposta in Terra Santa dicendo là magari di fronte alla terra di Gesù, e mi hanno detto che ne sono successe di tutti i colori, insomma, no? E lì bisogna avere un'ottica ovviamente di fede. Erano molto arrabbiati, apro una parentesi, con l'opera di Giovanna Pellegrinaggi, perché c'erano 25 che già stanno facendo questo cammino con Don Marino Basso e c'erano 5 che non ne sapevano nulla, che invece l'organizzazione gli ha messo lì per far nulla, e si sono trovati con questo numero. Hanno detto che qualcuno a momenti sveniva, cioè, e c'è andata tutta la pazienza e la bontà di Don Marino, di Marco Chiolerio, per fargli capire. Ma loro sono rimasti molto male, si sono trovati all'aeroporto, non lo sapevano. E quindi,
questa è una cosa che non si fa.
È una cosa veramente, comunque, per dirvi, insomma, per dirvi che anche adesso esiste questo cammino, seppur misterioso, eccetera. Allora, altri due punti importanti. Se notate, Gesù esige sempre la fede per la guarigione. Allora, questo è una fissa, è una costante, no? Di tutto quanto il Vangelo. Cioè, come mai Gesù non fa dei miracoli se non c'è la fede? Al punto che, voi lo sapete, quando torna nella sua città natale, dove viveva Nazareth, non poté compiere miracoli perché la gente non credeva in lui. Qual è questo rapporto? Ecco, il rapporto è proprio dovuto a questo. È la fede che ti salva, è la fede che ti salva. Cioè, se Gesù è, come abbiamo detto, Dio che prende la finitudine umana, che prende la sofferenza degli uomini, che prende le malattie, la morte degli uomini su di sé per annullarli nella sua resurrezione, solo se mi attacco a Gesù, solo se aderisco a Gesù, solo se mi incollo a Gesù, io riesco a liberarmi delle mie malattie, delle mie sofferenze, della mia morte. Voi sapete che la fede in ebraico è emunah, da cui deriva la parola amen, che significa mi attacco mi avvinghio, mi incollo, ti abbraccio, ecco, aderisco profondamente a te. Cioè, solo se aderisco a Cristo, che è la vita, io avrò vita. Questo è il grande concetto. Ecco perché voi trovate sempre questo discorso, cioè i discepoli discutevano come mai non riescono a cacciare i demoni. E Gesù risponde: o generazione incredula, no? Generazione senza fede. Cioè, se voi aderiste a me profondamente, sicuramente potreste cacciare i demoni. Ma invece non aderite alla mia fede. E allora ecco che è bellissimo il dialogo col padre, perché il padre gli dice: se puoi fare qualcosa, per favore aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede, vedete, per chi aderisce a me. E il padre del fanciullo rispose ad alta voce: credo, aiutami nella mia incredulità, fa che io aderisca ancora di più a te. E nel momento in cui nel nome del papà, ecco, il ragazzo aderisce, no, a Cristo, ecco che in questo momento immediatamente lo spirito muto e sordo se ne va e il ragazzo guarisce. Quindi la fede è il presupposto del miracolo, non è il frutto del miracolo. Soprattutto in Marco il miracolo non è mai un segno propagandistico, non è mai un segno per dimostrare che Gesù è Dio, un segno per suscitare la fede. Il miracolo deriva dal fatto che Gesù è la vita e dove incontra la morte, ecco, sconfigge la morte. Ma per questo noi dobbiamo aderire a Cristo, anche con un'adesione povera, misteriosa, nascosta, come la donna emorroissa, vi ricordate, che gli tocca il mantello, che aderisce al suo mantello senza neanche dirglielo, senza neanche farsi vedere, ecco. Ma ci vuole questa adesione. Questo è molto importante. Quindi quando noi vediamo tutte queste trasmissioni che mi irritano sempre di più, no, che vorrebbero suscitare la fede con il miracolo, è una cosa blasfema agli occhi del credente questa via qua, no? Perché Gesù dice chiaramente nel Vangelo di Giovanni: egli non credeva in coloro che credevano in lui a causa dei miracoli. Questa è una frase proprio del Vangelo di Giovanni. Egli non credeva in coloro che credevano in lui a causa dei miracoli. Cioè, non è questa la via della fede. La via della fede è l'adesione al Signore, è l'amore a Lui. Se poi aderisci a Lui, Egli ti guarisce, Egli ti salva, no?
Però, scusa, in Giovanni, ci avevano sempre detto che in Giovanni i miracoli sono segni.
Ecco, attenzione, sono segni di una realtà. Attenzione, ma è diverso. Difatti ho detto nei sinottici, no? Dicevo, nei sinottici, l'ho detto proprio apposta perché pensavo a questo. Sì, sì. Nei sinottici il miracolo non porta alla fede, ma è la fede che porta al miracolo. In Giovanni ci sono questi sette segni, che però sono soltanto dei segni di realtà, cioè non sono dei segni per credere, sono delle esplicitazioni, diremmo, di sette dimensioni di Cristo. Tant'è vero che ogni miracolo in Giovanni è seguito da un lungo discorso, in cui Gesù spiega chi egli è. Per esempio, risuscita un morto e poi spiega che egli è la vita. Oppure fa il miracolo di Cana, in cui si manifesta come lo sposo messianico, ed egli spiega che è lo sposo messianico che Israele attendeva. Quindi sono dei, come dire, i discorsi, il libro dei segni, Giovanni 1:11, ho visto che il nostro amico ha trovato un mio arcaico libro scritto, promanoscritto, proprio sul libro dei segni, 30 anni fa credo, ecco, e me l'ha portato a vedere, dice: ho trovato la libreria un tuo libro, che uscì solo promanoscritto, fatto dalla parrocchia della Pentecoste, e è molto bello questo schema. Cioè, sono in fondo sette grandi esplicitazioni cristologiche, sono sette grandi manifestazioni di chi è Gesù. A capo di ciascuna manifestazione c'è un gesto che l'esemplifica. Quindi Gesù vuol dire che è lo sposo, fa il miracolo di Cana, in cui Gesù è lo sposo per eccellenza. Gesù vuol dire che la vita guarisce un morto. Gesù vuol dire che è la luce del mondo e fa tutto il discorso sulla luce e guarisce prima il cieco, no? E così via. Quindi non è che faccia il segno per provocare anche lì, è un po' più fine, è una struttura esemplificativa in cui c'è un segno di chi è Gesù. Se volete, il segno avviene perché Gesù è così, cioè poiché Gesù è la luce il cieco vede, poiché Gesù è la vita il morto risuscita, poiché Gesù è lo sposo provoca l'abbondanza di vino divino che gli ebrei attendevano per i tempi messianici. Ecco, sicuramente una struttura differente. Invece nei sinottici chiaramente c'è sempre prima bisogno della fede, dell'adesione per avere poi il miracolo. Ultimo punto: la potenza della preghiera. Quando alla fine gli dicono: ma perché noi non riusciamo a scacciarlo? Ed egli dice che il male non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. È in fondo ancora un'esemplificazione del tema della fede, perché che cos'è la preghiera se non il dialogo con Gesù, se non l'attaccarmi a Dio, se non l'affidarmi a Dio, se non l'aprirmi alla potenza di Dio. Però ci vuole, ecco, a me ha sempre colpito, e lo vediamo in tutti i Vangeli, che Gesù, che pur ha una missione molto limitata nel tempo, i classici 3 anni o forse qualcosa in più, ma si deduce che Gesù ha predicato per poco tempo, che aveva folle di malati che lo seguivano, di gente che voleva ascoltarlo, tantissime volte si ritirava da solo sul monte per pregare. E quindi per aprirsi a Dio, per attaccarsi al Padre, per prendere da Lui la forza per essere guaritore ed evangelizzatore, tanto più noi, cioè non possiamo pretendere di fare miracoli, di sconfiggere il male, se non aderiamo potentemente a Gesù Cristo. È un po' il tema, se volete, che ho affrontato inaugurando il corso sulla misericordia al martedì, al Sant'Anna, quando ho parlato del giubileo, no? Sapete, facciamo corso sulla misericordia perché inizia l'anno giubilare, e il giubileo nella scrittura che cos'è? È la ridistribuzione dei beni ogni 50 anni, cioè ogni 50 anni Israele ridistribuisce le terre e ridistribuisce i beni. In 50 anni possono capitare tante cose, c'è chi si arricchisce, c'è chi si impoverisce, c'è chi si indebita e va a servizio di altri, no? C'è chi deve vendere le proprie terre, ma ogni 50 anni Dio vuole che ripartiamo da zero e che la terra sia equamente ridistribuita fra tutti e i beni siano totalmente ridistribuiti fra tutti e i debiti siano a tutti condonati. È il sogno di Dio di una civiltà di uguali, di fratelli vera e propria, che poi Israele l'abbia concretamente realizzato o sia rimasto un'utopia profetica non lo sappiamo, perché storicamente non sappiamo se avveniva davvero così. Fatto sta che è parola di Dio per noi. Quindi quando affrontiamo il giubileo, se vogliamo essere seri, se non vogliamo fare del mero turismo cattolico o cose di questo tipo, dobbiamo entrare nell'ottica di un'istituzione davvero rivoluzionaria in cui dobbiamo annullare i debiti, ridistribuire i beni, lottare per una società di uguali. Nel tempo la Chiesa sembrerebbe avere cambiato la visione giubilare, perché è diventata il momento della conversione individuale in cui io mi confesso, chiedo perdono dei peccati, sta cosa qui. In realtà non c'è una vera contraddizione tra i due termini, perché se io annullo la radice del male che è in me, no? Se io uccido l'egoismo che è in me, se io mi converto a Dio, allora divento capace di distribuire i beni, divento capace di lottare per la giustizia. Però purtroppo ci si ferma solo al punto 1, cioè si crede di aver esaurito il giubileo perché si è andati a fare la confessione o la comunione e magari si è passati sotto una porta, insomma. Cioè, credo che dobbiamo riprendere con serietà questa tematica, che è molto analoga a questa. Cioè, se io voglio, no, cacciare il male, se io voglio operare il bene, devo prima essere attaccato a Dio, ecco la preghiera, devo prima essere pieno di Lui. In fondo il giubileo, se vogliamo vederlo in una maniera corretta, ha la stessa dinamica, cioè la conversione individuale è il presupposto della mia lotta per una società di uguali, per questo sogno di Dio che è un mondo di uguali e di fratelli. Questo è veramente, guai però a fermarsi alla prima parte, cioè guai a uno che pregasse solo e poi non scende dal monte e non va a cacciare il male e non va a guarire i malati e non va a cacciare i demoni. Così guai a chi celebra il giubileo con riti personali di conversione e poi non li traduce in questa lotta per la giustizia sociale e per una fraternità vera. Quindi questo era il tema. Ok, siamo arrivati adesso al versetti 30-32, se dico bene. E allora se qualcuno li legge riusciamo ad andare avanti e entriamo nella parte nuova di oggi.
Secondo annuncio della passione. Partiti di là attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni.
Ci fermiamo un momentino. Di qui in poi troviamo una seconda triade che riprende un po' la triade precedente. Cioè, prima c'è un annuncio che specifica chi è Gesù come Messia. Poi c'è un blocco di insegnamenti. Quindi alcune manifestazioni della gloria di Dio. Qui vedete, cominciamo con questo secondo annuncio della passione e risurrezione. Tra l'altro questi discepoli sono veramente duri, che non capiscono la risurrezione. Hanno appena visto Gesù risuscitare dei morti, hanno appena visto la trasfigurazione sul Tabor, ma è il tema, no, di questa durezza di cuore, che è la durezza di cuore della Chiesa. La Chiesa è una società di peccatori, santificati da Dio, ma ricordiamo sempre che cosa vuol dire essere santi, Kedosh, il santo, è colui che è messo da parte, non è che è più buono degli altri, non è che ha un'etica migliore degli altri, ma che è messo da parte da Dio, che è scelto da Dio. Ecco, noi non siamo un popolo di santi, siamo un popolo di santificati, siamo un popolo di resi giusti, cioè di persone che per la misericordia di Dio sono entrati in relazione con Dio e devono entrare in relazione con i fratelli. Ma questo è un dono di Dio, è un'azione di Dio, non è un'azione degli uomini. Mi pare che fosse, come si chiamava? Willebrand, quel teologo che diceva: la santificazione è opera di Dio, non opera degli uomini. È Dio che ci fa santi, che ci giustifica, cioè ci rende giusti, ci mette in relazione con Lui. Ecco, noi siamo oggetti di questa relazione. Qui vorrei sottolinearvi un termine molto importante nel Vangelo di Marco, ma non solo nel Vangelo di Marco. Il termine è paradidonai, cioè essere consegnato. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato. Questa è una parola tecnica che ricorre molte volte nella Sacra Scrittura a livello dei racconti della passione. Già Isaia 53:10 aveva detto che il Messia è il servo di Dio che sarà consegnato alle genti. Geremia 26 dice che gli uomini di Dio, i profeti, sono consegnati da Dio agli uomini. Daniele 7:24 dice che i giusti sono consegnati. Anche in Marco abbiamo tutta una serie di uso del verbo paradidonai. Lo abbiamo visto al capitolo 1, versetto 14, in relazione al Battista. Il Battista è stato consegnato. E anche nella passione questo verbo viene ripetuto più volte. Gesù verrà consegnato ai sommi sacerdoti, capitolo 14, versetto 10. Gesù verrà consegnato a Pilato, capitolo 15, i primi 10 versetti. Poi Pilato viene consegnato ai soldati, 15:15, e poi si consegna a noi nell'Eucaristia. Questo è il mio corpo, paradidonai, consegnato per voi. Consegnato per voi. Vedremo Luca 22:19, 1 Corinti 11:24, eccetera. Ecco, questo essere consegnati, questa passività, no? Che è la passività di chi rinuncia davvero totalmente a se stesso, che è il farsi dono, il farsi pacco regalo per gli altri, no? Il rinunciare ad abbarbicarsi alle proprie potenze, al proprio ruolo, alla propria dignità, alla propria grandezza, è l'essere consegnato, che è la cosa che caratterizza i profeti e i martiri, che è la cosa che caratterizza Gesù, che è come l'agnello che è condotto dai tosatori al macello, muto, che è anche la dimensione più difficile della nostra vita, anche nel bel libro tuo, questa dimensione dell'età anziana è una delle dimensioni più difficili. D'altra parte Gesù, quando descrive la vecchiaia, la descrive in maniera meravigliosa al capitolo 21 di Giovanni, quando dice a Pietro: quando eri giovane andavi dove volevi e facevi come volevi, quando sarai anziano altri ti prenderanno ed altri ti condurranno, cioè sarai consegnato ad altri. È molto difficile accettare questa povertà nostra, questo limite, questa pochezza, questo non essere più in gamba come eravamo prima, questo non avere più le facoltà sprintose intellettuali o fisiche che avevamo prima, questo abbandonarsi in fondo a Dio, è la cosa più difficile, quella di consegnarsi a Dio. Anche nel quotidiano, no? Quante volte noi programmiamo delle cose, degli eventi, e invece le cose vanno diverse. La capacità di abbandonarci al Signore, di affidarsi a Lui, no? Di consegnarsi a Lui, di sapere vedere che è Lui che ci guida, non siamo noi che stiamo portando avanti il percorso, ma questo percorso ci è segnato. Vivere quindi con questa capacità di consegnarsi, che significa anche flessibilità, che significa anche accoglienza dell'imprevisto, che significa non abbattersi se sopravviene un limite, no? Che significa mantenersi nella dimensione di dono e di servizio qualunque cosa capiti, qualunque cosa capiti, nella dimensione della lode e della riconoscenza qualunque cosa capiti. Questo è l'atteggiamento di Gesù, è l'agnello immolato, no?
Il verbo tradire, che si trova in diverse narrazioni, no? Venne tradito,
non sempre fu consegnato, consegnare il tradimento è una consegna. A volte sono gli amici più cari che ti consegnano, questo è una bellissima osservazione nella tradizione ebraica. Pensate al Salmo, anche l'amico più caro alza contro di me il calcagno, no? Eccetera. Pensate al tradimento di Giuda, cioè esatto, Gesù consegna, Gesù è consegnato da Giuda ai sommi sacerdoti, alle guardie.
Sì, c'era in un libro che avevo letto, adesso naturalmente con le facoltà di cui sopra non mi ricordo quel titolo né niente, che appunto Giuda valorizzava se stesso dicendo: io l'ho tradito, cioè l'ho consegnato, e quindi l'ho consegnato a voi, perché se io non l'avessi appunto, no, tradito agli anziani eccetera, lui non sarebbe morto e risorto, quindi io ho il merito,
Era
ecco qual era,
quello di Oz, so che non mi ricordavo tanto, la volta scorsa io l'ho citato 3-4 volte fa e non mi ricordavo più chi era. Grazie. Mi è capitato sotto mano in questi giorni il libro di Oz, non mi ricordo, che si intitola Giuda,
sì,
è uno scrittore ebraico e non cristiano, che fa questa rilettura di è molto bello,
è questo tradere,
è proprio in questo senso. Ecco, Gesù annuncia che è lui il Messia che viene non per avere potere, per comandare, ma per essere dato, per essere consegnato, per essere preso in possesso dagli altri, per essere mangiato dagli altri, per essere usato dagli altri. Ed è la dimensione del cristiano, che nella misura in cui sarà servo, che sarà grande, nella misura in cui si farà consegnare, nella misura in cui si farà mangiare, nella misura in cui si annullerà per gli altri, che sarà grande. Abbiamo qui poi un blocco di insegnamenti, primo direi essenzialmente sulla vita comunitaria, e sono i versetti che vanno dal 33 fino al 50. Io direi di leggerli perché sono un blocco di insegnamenti, un blocco unitario, e poi cercheremo di sminuzzare un pochettino e di capire anche la costruzione di questo brano. Dal 33 in poi fino al 50.
Giunsero intanto a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Per la via, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Giovanni gli disse: maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina d'asino al collo e venga gettato nel mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare nella vita monco che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che essere gettato con due piedi nella Geenna. Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Perché ciascuno sarà salato con il fuoco. Buona cosa il sale, ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri.
Allora vedete, qui c'è una serie di argomenti trattati da Gesù, un pochettino disparati, che hanno però tutti il tema della comunità, quindi Gesù sta dando degli insegnamenti sulla vita comunitaria. C'è una serie di detti del Signore che sono legati da parole chiave. Mi spiego bene. Probabilmente qui siamo di fronte a un gruppo di Logia Christi, cioè parole del Signore, che erano state appuntate da qualcuno che li aveva sentite o dai primi discepoli che ascoltano la parola degli apostoli e che vengono, secondo l'uso semitico, collegate gli uni agli altri attraverso delle parole mnemoniche. No? Cioè, per ricordare un discorso, inanellano una serie di inanellano questo discorso attraverso delle concatenazioni di parole chiave che legano un po' tutto. Vi faccio l'esempio. Qui sicuramente una delle parole aggancio più importanti è nel mio nome. Se avete notato, al versetto 37, no? Si accoglie un bambino nel mio nome. Al versetto 38 c'è di nuovo il tema del nel mio nome. Al versetto 39 di nuovo nel mio nome. Al versetto 40 nel mio nome. Al versetto 41 nel mio nome. Cioè questa, quel nel mio nome, ecco, viene fuori un sacco di volte e lega argomenti apparentemente disparati. Ai versetti 42 e 43 c'è il tema dello scandalo. Per esempio 42, scandalizzare uno dei piccoli, 43, la mano che scandalizza, il piede che scandalizza e seguenti, l'occhio che ti scandalizza. Versetto 43-48 c'è il tema del fuoco, la mano va buttata nel fuoco, il piede va buttato nel fuoco, l'occhio viene buttato nel fuoco, alla fine c'è questo strano discorso del sale che va buttato nel fuoco. Quindi vedete, attraverso una serie di parole a gancio, che sono un sistema mnemonico tipicamente semitico, ci viene ricordato una serie di insegnamenti del Signore. Allora cerchiamo di vedere quali sono questi insegnamenti. Innanzitutto l'Evangelista li mette insieme per un preciso scopo teologico. Gesù sta dando insegnamenti sulla vita comunitaria. Avete visto che il brano inizia con una disputa tipicamente ecclesiastica, su chi fosse il più grande. È un periodo che io ho l'allergia a vedere il carrierismo di certi prelati, proprio mi vengo male. Più frequento certi ambienti, più a volte dico: ma come è possibile? Ma queste persone amano Gesù o amano se stessi? Sto vedendo delle mostruosità, no? Proprio vedete, ma anche ai grandi livelli, vedete questo, anche questo sinodo come si sta svolgendo, con lettere contro lettere, con prese di posizioni prima, manovrate da, prese di posizioni dopo, cioè questioni proprio chi è il più grande, sempre il tema è sempre chi è il più grande, e questo anche tra i fedeli, per carità. La chiusura del testo invece è la parola pace, perché sia pace gli uni con gli altri. Allora, il tema centrale è che la comunità è il luogo della pace nella misura in cui ogni discepolo la smette di cercare di essere il più grande, ma impara a farsi ultimo, impara a servire, impara a donare la propria vita, impara a consegnarsi, a consegnare anche a volte le proprie ideologie, le proprie tendenze, la propria appartenenza al gruppo, la propria appartenenza alla linea teologica, per aprirsi nel dono, no? Alla radicalità del Vangelo. Questo è il grande insegnamento. Gesù ha detto: io sono il Messia che sarà consegnato. Voi sarete nella pace nella misura in cui vi consegnerete gli uni agli altri, non che cercherete di appropriarvi gli uni degli altri, di prendere il potere sugli altri, di guadagnare a voi e alla vostra linea agli altri. La comunità è il luogo in cui il credente non viene ad avanzare diritti, non viene per avere poteri di forza, ma è il luogo dove il credente si consegna ai fratelli, dove impara a consegnarsi al mondo. E a sua volta la comunità cristiana sarà una comunità nella pace di Dio, che talora significa anche la persecuzione, per carità, ma sarà nella shalom, nella pienezza della sua realizzazione, della propria identità, nel giorno in cui saprà consegnarsi al mondo, saprà darsi al mondo. È proprio anche l'idea assolutamente antitetica del cristiano con l'islamico. L'islamico uccide per la sua fede e il cristiano si fa uccidere per la sua fede. L'islamico lotta per il suo Dio, il credente invece si consegna a Dio e si consegna anche al nemico che lo martirizza. Questa è veramente l'antitesi, è l'antitesi dell'amore. Ecco, quindi il primo grande tema è che la comunità cristiana sarà nella pace nella misura in cui ci consegneremo gli uni agli altri e non che prevaricheremo gli uni sugli altri. Il secondo tema, molto importante, perché ricorre spesso nella scrittura, è il tema dello scandalo. Allora, scandalo, voi sapete, in ebraico significa ostacolo, è la pietra d'inciampo, è ostacolo. Ne sappiamo qualcosa con i marciapiedi sconnessi della nostra città, ecco,
sono scandalosi,
davvero, nel senso pratico del termine. Allora, le parole di Gesù sono un monito per impedire di essere scandalo alla fede degli altri, di essere di ostacolo alla fede degli altri. Paolo, nella lettera ai Romani, dice: capitolo 14, versetto 13, ma questo brano adesso lo leggiamo. Non turbate la fede dei fratelli, non fate nulla che possa essere occasione di caduta o di scandalo per un vostro fratello. In 1 Corinzi 8, 9 dice: badate però a questa vostra libertà, non diventi un'occasione di turbamento per chi è debole nella fede. E allora Gesù ci dice qui che è meglio di essere inghiottiti nel mare con una macina di mulino al collo, questa enorme macina che avrete visto o anche in Italia, ma soprattutto nei paesi orientali, o se siete andati in Palestina l'avete vista da tutte le parti, queste macine che pesano tonnellate, no? Queste grosse pietre bucate fatte con un tronco di cilindro. Ecco, è meglio suicidarsi, siamo di fronte ai paradossi evangelici, questo stile dobbiamo impararlo, altrimenti ci scandalizziamo tutti i momenti, anche per Gesù ci diventano scandalo. È uno stile tipico ebraico e rabbinico, il paradosso, spararne grosse per farvi capire. Non è che Gesù ci invita al suicidio, ma ci dice la gravità dello scandalo, la gravità dello scandalo. Allora l'attenzione dei credenti è di evitare di essere d'inciampo per gli altri, e questo anche rinunciando alla verità. Guardate, questa è una delle cose che mi ha sempre colpito di più: la carità è più importante della verità. La carità è più importante della verità. Se un mio fratello, io magari ho ragione in certe cose dal punto di vista teologico, dal punto di vista dottrinale, dal punto di vista etico, ma se qualche mio fratello più debole si scandalizza, deve prevalere la carità sulla verità. Devo sapere rinunciare a una posizione che pure è giusta. Facciamo degli esempi molto concreti e li facciamo dalla Bibbia, prendendo proprio la lettera ai Romani. Apritela, perché qualcuno voglio che mi legga questo brano che è veramente molto interessante. Capitolo 14 della lettera ai Romani, versetti 1-22. Tante volte Paolo dice alle sue comunità, che sono comunità che arrivano dal paganesimo e che quindi non sono sotto questo 14:1-22, che non sono sotto quella cappa di prescrizioni giuridiche tipiche dell'ebraismo. Tante volte Paolo dice: voi sapete che non ci sono cibi illeciti, voi sapete che non ci sono giorni santi e giorni non santi, voi sapete di avere pienamente ragione in questo, ma se cioè d'inciampo a un fratello che arriva dall'ebraismo, piuttosto anche voi soggiacete a queste norme ingiuste. Questo, guardate che poi, se cominciamo a tradurre questo principio nella vita ecclesiale, non è così facile. Vuol dire anche la posizione di un papa che magari ti indica delle vie, poi vede che della gente si scandalizza, farebbe scisma, eccetera, e allora frena nell'avanzata nella Chiesa, allora cerca una conciliazione, come credo succederà anche adesso. L'importante è che prevalga la carità, ecco, ma la verità sarebbe altra, e forse i tempi non sono maturi, forse il gregge non è ancora arrivato tutto. Chi era? Don Milani, che diceva che la comunità deve camminare al passo degli ultimi, e a volte qualcuno di noi vorrebbe andare un po' più forte, perché questi ultimi accidenti si attardano un pochettino troppo sul cammino anche della verità. Ecco, leggiamo questo brano in cui Paolo ha dei problemi molto importanti, cioè tra i Romani, voi sapete, ci sono quelli che sanno che ormai la salvezza viene da Cristo, tutto è puro, tutto è santo e l'unica cosa che ti salva è Cristo, e ci sono quelli che invece sono fedeli al mangiare certe cose, ai cibi puri o ai cibi impuri, vecchia questione che è stata causa di tante tensioni, no? tra la comunità etnico cristiana e la comunità ebraico cristiana, cioè tra i cristiani provenienti dal paganesimo e quelli provenienti dall'ebraismo, che sembra sempre risolta, ma poi invece viene sempre fuori, perché c'è sempre quello che dice: questi cibi non si possono prendere, c'è il problema degli idolotiti, cioè la carne immolata agli idoli. Voi sapete, fu un problema enorme per la prima comunità, non solo ebraica, ma anche c'erano divisioni anche tra i greci in questa cosa qui. Qualcuno diceva: la carne immolata agli idoli è carne quindi pagana, idolatrica, se io mangio la carne immolata agli idoli, vuol dire che non sono cristiano. Guai che un cristiano mangi la carne immolata agli idoli. E gli altri invece dicevano, ma gli idoli non esistono, noi siamo qui dei poveracci. Questo vi dice che l'ambiente sociale della prima chiesa era un ambiente basso, erano poveri, erano schiavi, eccetera, eccetera. Ammazzano al tempio dei pagani 10 buoi e poi danno le bistecche gratis a tutti, è l'occasione di fare un bel barbecue, ma chi se ne frega che sia stato immolato agli idoli? Tanto gli idoli non esistono, queste corna come gli altri andiamo a prendere, gli altri si sprecciavano le veste e diciamo, voi tradite Dio, no? Oppure c'è, vedremo, la questione dei giorni, no? Cosa vuol dire? C'erano alcuni che mesugorianamente digiunavano il mercoledì e il venerdì, faccio degli esempi, cioè avevano dei giorni in cui digiunavano, in cui si astenevano da ogni cibo, e su questo erano rigidissimi. Altri dicevano, ma ormai il Signore ci ha liberato, che bisogno c'è di avere dei giorni di digiuno? Lodiamo il Signore, godiamoci la vita e cerchiamo di amare i fratelli. Grande contrasto. Sentiamo cosa dice Paolo.
Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni. Uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro invece, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi chi non mangia.
Un vegano.
Chi non mangia non giudichi male chi mangia, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone, ma starà in piedi perché il Signore ha il potere di farcelo stare. C'è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali. Ciascuno però cerchi di approfondire le sue convinzioni personali. Chi si preoccupa del giorno se ne preoccupa per il Signore. Chi mangia, mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. Anche chi non mangia, se ne astiene per il Signore e rende grazie a Dio. Se ne astiene per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma tu perché giudichi il tuo fratello? E anche tu perché disprezzi il tuo fratello? Tutti, infatti, ci presenteremo al tribunale di Dio, poiché sta scritto: «Come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua renderà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Cessiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello. Io so, e ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è immondo in se stesso. Ma se uno ritiene qualcosa come immondo, per lui è immondo. Ora, se per il tuo cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Guardati perciò da rovinare con il tuo cibo uno per il quale Cristo è morto. Non divenga motivo di biasimo il bene di cui godete. Il regno di Dio, infatti, non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e all'edificazione vicendevole. Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo. Tutto è mondo, d'accordo, ma è male per un uomo mangiare dando scandalo. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per il quale il tuo fratello possa scandalizzarsi. La fede che possiedi, conservala per te stesso davanti a Dio. Beato chi non si condanna per ciò che egli approva. Ma chi è nel dubbio mangiando si condanna perché non agisce per fede. Tutto quello, infatti, che non viene dalla fede è peccato.
Wow, è un discorsone, perché ci mette tutti in crisi. Noi, che sono il primo a volte vorrei difendere certe posizioni, un certo tipo di chiesa che mi pare sia davvero evangelica, che derivi davvero dalle scritture. Paolo mi ricorda il primato assoluto della carità, anche rispetto alla verità, anche rispetto alle acquisizioni teologiche, anche rispetto alla cosiddetta libertà. Questa è una cosa veramente difficile, no? A volte quasi quasi biasimiamo una certa pietà popolare, per esempio, no? Quelli che vanno a Fatima in ginocchio o al santuario della Parisina prendendosi 2 chilometri sanguinanti con le ginocchia, o chi si flagella, o chi... Capiamo chiaramente che sono delle forme arcaiche, infantili, non liberate di fede. Ma noi dobbiamo giudicarle con amore, dobbiamo, attenzione, ci ha detto Paolo, ciascuno cerchi di approfondire le sue condizioni personali, versetto 5, invece cercare anche di far crescere, cioè non accettare supinamente, ma guai a condannare se questo dà scandalo, sempre nell'amore cercare di fare crescere, di fare avanzare, no? Ci sono delle forme ancora tra tanti fratelli di fede di tipo doloristico, di tipo espiatorio, di tipo sacrificale, che chiaramente sono fuori della rivelazione del Vangelo, però prevalga sempre la carità, quindi Paolo direbbe se uno si scandalizza perché tu non ti flagelli, flagellati pure anche tu che fratello, ecco, per dire l'estremo della carità. Guardate che non è così facile, vuol dire sempre deve prevalere la carità anche sulla verità. Questo è un argomento difficile da digerire, ma la rivelazione sia del Nuovo Testamento, dei Vangeli, sia delle lettere paoline, è questa: deve sempre prevalere la carità. Quindi dobbiamo anche godere, ecco, di questo essere chiesa in cui magari ci sono dei fratelli che vediamo lontani da una visione liberante, vediamo ancora sotto una visione oppressiva, vediamo addirittura come delle controtestimonianze. Questo non vuol dire che non dobbiamo tacere e che ciascuno non deve approfondire, ci ha detto Paolo, dobbiamo tutti crescere. Ma guai se diamo scandalo al fratello, se lo giudichiamo. È sempre un fratello per cui Cristo è morto. E anche lui, tu vivi della tua libertà, dice Paolo, nel Signore e per il Signore, anche lui queste cose le fa per il Signore. Magari in una maniera distorta, magari in una maniera sbagliata, però le fa per il Signore. Non mangia gli idoli, lo fa per il Signore. Non mangia carne morata agli idoli, lo fa per il Signore. Non mangia carni in assoluto, mangia solo verdure e fa il vegano, lo fa per il Signore. Ha dei digiuni in certi giorni e su questo non transige, lo fa per il Signore. Fa delle penitenze che non sarebbero necessarie, lo fa per il Signore. Quindi abbi sempre rispetto, perché ogni persona è un fratello per il quale Cristo è morto. Questa è una bellissima frase, Cristo è morto anche per tutti, nella Chiesa, per i lefebriani, per i conservatori, per quelli che si oppongono al Papa, per quelli che gli fanno da corvi.
È difficile allora, perché allora resta tutto bloccato, perché anche nel sinodo potrebbe essere il programma del sinodo, non scandalizzate quelli che ancora, se dai la comunione a uno divorziato, entrano nello scandalo, però allora tutto resta sempre bloccato.
Cercate quindi di approfondire le proprie convinzioni.
Sì, ma è molto difficile.
Cioè, certamente, io credo che se venisse un Papa che porta oggi la verità della pastorale, ci sarebbero degli scismi enormi, dei fratelli che si scandalizzano. Questo ci fa anche capire perché la Chiesa deve procedere al passo degli ultimi, ma deve procedere, ragazzi. Quindi le due cose non vanno disgiunte, cioè da una parte seguire il passo degli ultimi, dall'altra parte procedere. Da una parte rispettare certe posizioni che non sono nella verità, dall'altra parte approfondirle e farle crescere. Ma sempre prevalga la carità. Ecco, questo è il grande. Dico solo più una cosa, poi andiamo a prendere il caffè. Gli altri temi li vedremo poi la prossima volta: la radicalità della sequela, la ghenna, il sale, eccetera, eccetera. C'è un altro tipo di scandalo. C'è lo scandalo che ciascuno trova in se stesso. Cioè ciascuno di noi ha dentro di sé, e magari li conosce bene, degli ostacoli che incontriamo nella sequela del Signore. Ognuno di noi ha una pietra che ci fa inciampare quando vogliamo correre dietro al Signore. Allora non soltanto non essere di scandalo, ma vincere anche quegli scandali interiori che abbiamo in noi. Ciascuno, qui è un invito a un esame di coscienza, ciascuno di noi sa che ci sono delle cose, degli atteggiamenti, dei vizi di fondo, delle difficoltà che gli impediscono di essere quella persona libera e liberanta e liberante che corre dietro alla sequela di Cristo. Ciascuno di noi li conosce. Allora l'invito di Gesù è a rimuovere queste pietre d'inciampo, è il cammino proprio della conversione, è l'analisi del nostro peccato, l'analisi del nostro no a Lui, di quelle zone che non abbiamo ancora illuminato con la sua luce, di quella parte di tenebra che ancora è in noi. Ecco, questo è un discorso profondo che il Vangelo di oggi ci regala. Quindi no all'essere scandalo per gli altri, prevalga la carità, e al contempo cerchiamo di vedere quali sono quelle pietre d'inciampo dentro di noi che impediscono la nostra crescita.
E poi è un po' il senso e l'obiettivo di questo incontro.
Certo.
Cerchiamo insieme di rimuovere tutte quelle cose che a livello personale ci creano ostacolo, insomma. No?
Certo. Bene, direi di chiudere qui, andiamo a prendere il caffeino e poi dopo ci mettiamo tranquilli a riflettere, dibattere. Abbiamo tante cose, credo, da dire su queste cose.
Bene.